Le 8:41 minuti, riprendiamo la linea dagli studi di Controradio, lo facciamo anche sui nostri canali cross mediali, nuova puntata di un 25 novembre al mese. Buongiorno anche a Giorgio Bernardini.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Ben trovato Giorgio, oggi ci occupiamo di educazione, di prevenzione, lo faremo con vari ospiti. Abbiamo anticipato che avremo Gino Cecchettin tra poco, ma salutiamo, qui con noi ci ha raggiunto la professoressa Irene Biemi, ben trovata.
Grazie, buongiorno.
Professoressa, poi daremo la parola anche a lei, ma come da tradizione, la nostra Alessia Dulbecco, pedagogista e scrittrice, ci introduce al tema di oggi.
Chi svolge percorsi di formazione in ambito educativo e sociale si imbatte con facilità in una frase che torna ostinatamente anche nei contesti che sembrano più attenti. Qui non ci sono stereotipi, trattiamo bambini e bambine, ragazzi e ragazzi nello stesso modo. È un'affermazione sicuramente molto rassicurante e proprio per questo pericolosa, perché confonde l'uguaglianza con la neutralità e la neutralità con l'assenza di potere. Questa cecità è il primo muro di gomma contro cui si infrange l'educazione affettiva, che in Italia continua a essere accolta con diffidenza istituzionale e ridotta, quando va bene, a iniziative episodiche. Eppure il punto è semplice: non si contrasta la violenza di genere occupandosi soltanto dell'atto finale, quando la violenza è già esplosa. Nelle relazioni affettive, d'altronde, la violenza non è mai un fulmine a ciel sereno. Al contrario, cresce e si sviluppa dentro un terreno che è fatto di stereotipi, linguaggi, aspettative e gerarchie che impariamo presto e che normalizziamo proprio perché alla fine sembrano piccole cose. Dire che basta trattare tutti da uguali significa ignorare che il dato di genere determina il posto che ciascuno occupa nello spazio sociale e lo sguardo con cui impara a vedersi e a farsi vedere. Smantellare gli stereotipi, pertanto, è difficile perché ci obbliga a lavorare contro bias e scorciatoie cognitive che agiscono sotto la soglia, nell'automatismo di una battuta, di un consiglio, di un si è sempre fatto così. Chi sostiene che l'educazione affettiva e la prevenzione della violenza non abbiano legami, oggi deve fare i conti con una letteratura che è sempre più ampia. Le revisioni sistematiche indicano che interventi scolastici ben progettati, centrati sulle competenze relazionali, le norme tra pari, il riconoscimento dei segnali di controllo e la gestione dei conflitti, possono ridurre nel tempo sia la violenza subita sia quella agita tra persone più giovani, soprattutto quando non si parla di iniziative occasionali, ma di percorsi continuativi. È da qui oggi che vogliamo partire, dal lavoro educativo che precede la soglia dell'emergenza, anche dal coraggio di mettersi in discussione e dall'idea che l'educazione all'affettività sia una forma di prevenzione. In questa puntata di un 25 novembre al mese siamo liete e lieti di avere ospiti Irene Biemi e Gino Cecchettin.
8:44 minuti, un 25 novembre al mese, grazie alla nostra Alessia Dulbecco. Giorgio, sono fondamentali questi, spesso lo ribadiamo nelle nostre trasmissioni, ma in generale quando parliamo di una corretta narrazione e decostruzione degli stereotipi di genere.
Sì, sono le basi, e ovviamente è di questo che ci occupiamo sempre quando parliamo di cultura. La cultura passa per l'educazione, e spesso mi chiedo anche, Chiara, se anche insomma l'educazione nella sua accezione latina, tirar fuori, sia no, come dire, calzante in questo caso, perché poi in realtà dentro insomma molte delle culture patriarcali anche che ci sono che sono diffuse beh, si verifica poi l'effetto opposto, cioè tirar fuori qualcosa che non c'è è molto complicato. Quindi è una pedagogia, un'educazione che si deve vestire di qualcosa di ancora più difficile secondo me. Quindi è
Vedevo
complicato.
che annuiva la professoressa Irene Biemi, professoressa associata di pedagogia generale e sociale presso il Dipartimento Forlì-Psi. Proprio per questo Biemi è fondamentale un'offerta che si va a introdurre quasi in maniera pionieristica nel panorama nazionale. Speriamo, insomma, si diffonda, quale appunto il progetto formativo Educare all'uguaglianza di genere fin dall'infanzia.
Sì, abbiamo deciso di investire innanzitutto non direttamente nel fare attività laboratori con i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze, ma di andare ancora più a monte, cioè a formare le maestre di scuola d'infanzia e di scuola primaria che si occuperanno di questi bambini e di queste bambine nel corso degli anni. Quindi investire sulla formazione degli insegnanti in realtà ha un qualcosa di ancor più radicale, perché significa cambiare la forma mentis, o, come direbbe Moren, creare delle teste ben fatte nelle maestre, affinché queste poi, arrivate in classe, non tendano a reiterare quei maledetti stereotipi stereotipi di cui loro stesse si fanno portatrici. Io credo che quando si parla dell'esigenza di creare la scuola, no, come laboratorio di parità, si dia in qualche modo per scontato che gli insegnanti e le insegnanti siano di per sé pronti, competenti, portati a fare questo lavoro decostruttivo, no, sugli stereotipi. Gli insegnanti sono cittadini e cittadine comuni che, come tutti noi, me compresa ovviamente, ha assorbito fin dall'infanzia tutta una serie di retaggi, no, sessisti, si dice, o patriarcali, che dir si voglia, in famiglia, in ambito educativo, nei mass media. Non c'è ragione di pensare che di per sé un insegnante sia pronto al tema delle pari opportunità e competente. Va formato per questo. Poiché attualmente non esiste una formazione iniziale delle maestre, questo è un grosso problema, cioè la laurea che forma le maestre, che scienze della formazione primaria, non prevede un corso ad oggi di pedagogia di genere, bisogna, come dire, mettere toppe, buone toppe, negli insegnanti già in servizio. E una cosa che ci ha colpito nelle iscrizioni che stiamo prendendo a questo corso è che la maggior parte delle richieste ci stanno arrivando dalle insegnanti che lavorano ormai da più di 20 anni, quindi non le giovanissime, le quarantenni, le cinquantenni, che a metà della loro carriera hanno comunque voglia di spendersi, di durar fatica, perché fare formazione per 60
questo
ore, che è quella...
Questo è confortante, perché ci dice da un lato che risponde a un bisogno e anche a un'acquisizione di consapevolezza professionale e umana.
Assolutamente, infatti la mia curiosità era proprio questa, e mi rifaccio proprio al discorso iniziale, perché cambiare le persone è molto più difficile che, voglio dire, formarle da zero, quindi è questo il vero punto. Ecco, mi chiedo se, nonostante la volontà di queste persone, come abbiamo sentito anche, insomma, che hanno più di 20 anni di insegnamento, si riesce però veramente dopo questo corso ad avere dei risultati, secondo voi? Cioè si misura questo?
Allora, noi lo misureremo in qualche modo, perché dentro questo corso di formazione è inserito anche un progetto di ricerca, un'indagine, no? Cioè le maestre che faranno il corso saranno anche campione di uno studio per vedere che tipo di variazione c'è stata tra le loro consapevolezze iniziali, chiamiamoli così, sul tema, e quelle che avranno alla fine del percorso. Il ragionamento che tu facevi però è giustissimo: sradicare stereotipi, immaginari così rigidi che si sono già incamerati ovviamente in persone di 30, 40, 50 anni, è molto difficile che cominciare da zero. Proprio per questo il progetto ha come fine ultimo formare bimbi e bimbe già da 3, 4, 5 anni, per evitare che quegli stessi stereotipi non abbiano ragione di sedimentare, no? Quindi agire ancora più alla base del problema.
Come, entriamo un po' nel profondità anche dell'articolazione dell'offerta formativa. Come si articolerà questo percorso?
Allora, innanzitutto i docenti del corso saranno tutti componenti, tutti e tutte le componenti del comitato scientifico della Fondazione Cecchettin. Questi docenti coprono 3 aree tematiche: l'ambito pedagogico, sociologico e psicologico. Quindi sarà una formazione interdisciplinare che si basa su queste 3 discipline. Si struttura in 4 moduli, di cui il primo, uno dice forse non ci sarebbe bisogno di chiarire, ma invece il primo modulo è dedicato alle parole, a costruire un vocabolario specialistico e attento sul tema, e pone al centro una prima parola che sappiamo essere poi stata fraintesa, boicottata, che è il concetto di genere, no? Gender nella lingua inglese. Quindi si parte col disambiguare questo fatto che in Italia porta sempre dei mal di pancia, no? Che cos'è questo gender, questo genere? Genere è semplicemente l'equivalente sociale del sesso biologico, cioè noi nasciamo maschi e femmine e questo è il nostro sesso biologico. Dopodiché i ruoli, le caratteristiche, l'abbigliamento, il modo di parlare, i ruoli politici, sociali che abbiamo nella società non dipendono da quel cromosoma XX o XY, ma dipendono da tutta una sedimentazione educativa, culturale, che porta maschi e femmine ad assolvere ruoli e competenze diverse a livello della società. Il genere non è altro che questo. Ci dice che la differenza uomo-donna non ha niente di naturale, come invece spesso si sente dire. Non ci sono attitudini innate che differenziano i bambini dalle bambine, i maschi dalle femmine, ma c'è un preciso disegno politico, anche sociale, che fa sì che maschi e femmine, una volta adulti, devono rivestire i ruoli che la società da sempre ha previsto per loro. I maschi economicamente mantengono la famiglia, hanno il potere sociale economico, le donne si dedicano genericamente alla cura del mondo.
Capite quanto tutti vorremmo, perlomeno insomma io e Giorgio
Bravissima.
Sicuramente vorremmo far parte degli iscritti e poi ci torneremo, ma alle 8:51 minuti siamo riusciti a attivare il collegamento con Gino Cecchettin, che ringraziamo e salutiamo. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Cecchettin, siamo già entrati un po' nel vivo di come si articolerà e a chi è indirizzato il corso, ma vogliamo ricordare le motivazioni alla base, l'impegno, il percorso che ha portato la Fondazione Giulia Cecchettin a sostenere questa offerta formativa?
Sì, perché quando abbiamo creato la Fondazione, il primo motivo di lavoro che abbiamo pensato era proprio quello della formazione. Pensando anche alla mia vicenda personale, ho pensato che Filippo in quel momento lì non aveva gli strumenti per poter gestire la frustrazione che ha avuto e ha dato sfogo poi a delle azioni terribili. E quindi noi siamo fermamente convinti che dare agli studenti e un po' anche a tutta la comunità gli strumenti giusti per poter affrontare le emozioni possa in qualche modo anche permettergli di gestire anche i momenti più bui della nostra vita.
Cecchettin, non so se è d'accordo, ma lei diceva appunto Filippo non aveva gli strumenti, ma soprattutto anche se gli educatori, il contesto, no, anche scolastico intorno non è riuscito a riconoscere poi quei segnali per poter in qualche modo prendere in carico, no, quelli che erano degli elementi che avrebbero potuto sostenere un percorso di consapevolezza.
Molto probabilmente sì, riconoscere i segnali è fondamentale per qualsiasi tipo di questione, però anche lì serve cultura, serve la conoscenza, quindi cosa non meglio di un corso che ci permetta di conoscere tutte le emozioni, le condizioni che l'essere umano si trova a vivere nel quotidiano e gestirle nel modo migliore. Dal nostro punto di vista è la cosa fondamentale.
Cecchettin, io ho una curiosità, volevo chiederle se invece nella sua esperienza personale pregressa, quindi molto prima di questa tragedia, lei come concepiva proprio come uomo, insomma, come dire, tutto questo, diciamo, anche insomma, questo contesto culturale, ecco, se si è mai sentito una persona, diciamo così, poi guardandosi indietro, che ha avuto lei stesso delle tossicità rispetto a tutto questo argomento. Ecco, mi interessava molto saperlo, perché il suo afflato nell'affrontare questa vicenda, insomma, terribile, anche nel voler cambiare le coscienze, mi fa pensare che forse lei in passato non si sia accorto di alcune cose anche su se stesso, e glielo chiedo con curiosità.
Ma col senno di poi, diciamo che nel momento in cui ho iniziato a vivere con una donna, ho capito che io stesso ero nato in un humus culturale che vedeva l'uomo come un qualcosa che, insomma, deve dominare, deve in qualche modo sempre aver ragione, e molto spesso nelle discussioni familiari il fatto di avere ragione mi ha purtroppo fatto rimpiangere momenti di vita persi, perché siamo legati a questo concetto di maschio che in qualche modo deve dominare, deve sopraffare. La convivenza con una donna mi ha fatto capire che invece si può vivere molto meglio guardando nell'altro come un complementare, come un uguale che magari ha altre espressioni e che ci può dare di più e ci fa vivere meglio. Questo sì, però a me è servita una grande donna per cambiare il mio punto di vista, e poi ovviamente le figlie femmine che mi hanno addirittura illuminato anche su altri percorsi di una vita più di relazione che di prevaricazione.
Un'ultima davvero considerazione, poi la lasciamo. Questo corso che si apre, che porterà anche un patrimonio di ricerca, monitoraggio, conoscenza, davvero quando la Fondazione Cecchettin continuerà a confrontarsi con i giovani e le giovani e i docenti, avrà uno strumento in più da poter mettere a disposizione. Questo è un percorso importante socialmente, è una responsabilità grande, ma è anche un moto di speranza, no, rispetto a un cambiamento culturale.
Ma noi siamo convinti, fermamente convinti, poi abbiamo un comitato scientifico che studia la materia da tantissimo tempo, e siamo fermamente convinti che la conoscenza scientifica sia la base per la risoluzione di ogni problema. e quindi questo corso dovrà dare risultati, ma siamo sicuri che darà degli ottimi risultati e che utilizzeremo per portarlo un po' in tutte le regioni d'Italia. Questa è la nostra ambizione, fino ad arrivare addirittura a rendere qualcosa di sistematico, poi questo è la nostra, è il nostro desiderio. Poi da qualche parte bisogna pure iniziare, noi con le nostre forze abbiamo dato vita a questo corso e per il quale insomma ci stiamo aspettando veramente tanto, ma la risposta anche da parte degli insegnanti mi sembra che sia molto positiva.
È vero, ce lo stava dicendo la professoressa Biemmi, un inizio che vogliamo assolutamente sostenere. Grazie a Gino Cecchettin per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Professoressa Biemmi, ci scrivono, buongiorno, vorrei sapere se questo corso è aperto a tutti i cittadini o solo ai docenti e come potersi iscrivere, capisce bene che insomma il bisogno è palpabile.
Assolutamente, ci stanno arrivando diverse email in segreteria insomma di questo corso da genitori che dicono innanzitutto lo consiglierò alle maestre dei miei figli, ma posso partecipare anch'io, perché credo che i genitori di figli soprattutto piccoli sentano proprio l'esigenza e abbiano una grande consapevolezza ormai di non sapere anche cosa fare per disinnescare tutti quei movimenti che vanno avanti per inerzia, no? Quando nelle mie lezioni inizio col fiocco rosa e fiocco azzurro c'è un sussulto, come ho sbagliato anche nel fiocco, non è che uno sbaglia, se si seguono poi sono le leggi del mercato fondamentalmente che ci dicono fiocco rosa, fiocco azzurro, abbigliamento da maschio e da femmina, giochi da maschio e da femmina, sport da maschio e da femmina. Se si va per inerzia, seguiamo gli stereotipi in maniera bonaria, perché dico sempre nessun genitore vuole il peggio per i propri figli, vuole il meglio, però di questo aspetto qui non si parla e quindi involontariamente si tendono a creare delle gabbie che poi portano a una sofferenza individuale. Per esempio questa cosa che nella scuola elementare conta moltissimo, lo sport, no? Molto spesso lo sport non è scelto in base alla passione del bambino o della bambina. I maschi in Italia giocano a calcio, punto. E ho sentito tanti racconti di bambini una volta diventati ragazzini, a me no, non è mai piaciuto, io avrei voluto fare altro, però mi sembrava normale far quello. È un esempio sciocco, però è una gabbia, no? È un implicito che tu da maschio devi far quello. Tra l'altro si sta creando anche una strana cosa, io ora ho molto lo sguardo sul maschile perché credo che gli stereotipi di genere siano quasi più penalizzanti per i maschi che per le femmine. Per esempio questa cosa di andare bene a calcio, di essere un campione nello sport, prende quasi il sopravvento per esempio sul rendimento scolastico. Per un ragazzino delle elementari e delle medie in maniera incredibile, a livello sociale è molto più importante farsi vedere forte, campione in una cosa che la società, in un ambito sportivo che la società ha deciso per te, che non andare bene a scuola. Quindi si creano anche dei disvalori, perché effettivamente poi le statistiche ci dicono che le femmine ormai superano i maschi abbondantemente, no? Nei risultati scolastici, i ragazzi abbandonano, bocciano, non amano la scuola. Ecco, quindi io credo, a proposito del maschile, che anziché pensare che il maschile debba abbandonare dei privilegi, e questo non piace a nessuno, la metterei più sul discorso che faceva Gino Cecchettin: aprirsi a nuove opportunità che magari ti fanno vivere meglio e godere meglio la vita, no?
E arricchiscono tutti e tutte.
Illuminante, bellissimo quello che dice, veramente insomma mi colpisce dritto al cuore, sono d'accordissimo, non è una questione anche di eliminare i privilegi, tra l'altro vivo personalmente la questione che diceva con amici, parenti, vedo questi ragazzi che sono molto più impegnati a fare bene nel calcio e anche lì è interessante la dinamica, fare bene uguale campione, visto che lo diceva, questo è un po' insomma difficile da ecco focalizzare, ma mi chiedevo anche, ci sono anche scuole per maschi e scuole per femmine, visto che si parla di educazione, o sbaglio, c'è ancora questa
divisione? Sì. Nei lati, certamente, no? In termini tecnici si chiama segregazione formativa, con un'etichetta anche molto come dire forte, appunto. Ci dice che già nella scelta che dalle medie porta alle scuole secondarie e superiori e poi dalle superiori all'università, i maschi e le femmine in Italia si spaccano in due letteralmente. Siamo la scuola in Europa che ha il più alto divario di genere nelle scelte scolastiche, questo è un dato, per cui le ragazze dopo la terza media si spingono diligentemente dove? verso gli ambiti che la società ha stabilito da millenni per loro, che sono l'educazione, infatti le scienze della formazione sono tutte ragazze, i ragazzi sono il 3-4%, la cura, tutto l'ambito infermieristico, i maschi vanno verso quelle discipline che con l'acronimo inglese sono le STEM, che sarebbero scienze, tecnologie, ingegneria e matematica. Anche questo fatto qui mi viene sempre da dire, alle medie o durante tutto il percorso scolastico, non credo che ormai ci siano insegnanti, almeno lo spero, che dicono tu ragazzo vai a un tecnico, a uno scientifico perché è adatto a te, tu ragazza vai al liceo delle scienze umane, al linguistico, non viene detto esplicitamente, passa sotto traccia, c'è una sorta, in pedagogia si chiama curriculum nascosto, curriculum implicito, che si sente nell'aria, che non ha bisogno neanche di essere palesato, ci sono delle cose più adatte ai maschi ed altre più adatte alle femmine, tutto ciò non tiene conto di passioni, desideri individuali ovviamente, no? Per cui
e anche attitudini, mi permetto di dire,
e attitudini, certamente, passioni, le materie in cui sei più portato non è detto che ricalchino quelle che la società ha stabilito per te, evidentemente. E rispetto a questo, un'altra cosa interessante è che mentre ci sono molte politiche anche dispendiose, borse di studio per le ragazze che si iscrivono a ingegneria, alle materie scientifico, quindi c'è una volontà forte politica di smontare le gabbie ragazze STEM, non c'è l'equivalente sul maschile. Non ho mai sentito dire di una borsa di studio per fare il maestro.
Questo è un elemento interessante che accentua la riflessione che lei faceva sul maschile rispetto al tenere meno in considerazione, no? Quelle che possono essere le fragilità che poi non gestite si trasformano e non vengono colte e non si risponde con gli strumenti adeguati. Ma siamo in conclusione, una conclusione che in realtà è temporanea, perché noi professoressa vorremmo seguire questo corso, i risultati, il monitoraggio, l'esito. Diamo però dei parametri di riferimento. C'è ancora tempo per iscriversi?
Sì, allora le iscrizioni vanno avanti fino all'8 marzo, ho scelto questa data simbolica così rimane in mente, e il corso si svolgerà interamente online, in asincrono, salvo un grande evento iniziale alla presenza dello stesso Gino Cecchettin e di tutti i docenti del comitato scientifico, che si svolgerà in Via Laura, qui a Firenze, a Scienze della Formazione, il 21 marzo. Sabato 21 marzo la mattina c'è il convegno inaugurale.
Un convegno pubblico al quale possono partecipare cittadini?
Allora, stiamo capendo un po' per la capienza, certo. Se c'è spazio sicuramente le persone che si sono iscritte potranno venire da tutta Italia, perché il corso coinvolge Veneto, Toscana e Puglia, quindi potranno evidentemente venire a Firenze anche le maestre venete e pugliesi se vorranno. Sull'apertura al pubblico la vedo un po' difficile per motivi di capienza,
certo.
Molto semplicemente.
Possiamo dire però che la Fondazione Cecchettin in qualche modo ha scelto Firenze o ha trovato in Firenze, nella sua anche professionalità, un'apertura e un terreno per poter avviare questa esperienza che davvero auspichiamo venga estesa il più possibile.
Assolutamente, questo progetto pilota ha visto le maestre toscane veramente in prima linea, perché sono state le prime a iscriversi, e vedo tante energie anche per quel fatto che dicevo, che non sono solo le maestre giovani ma anche maestre che hanno una pluralità di anni di insegnamento e che non si sono ancora messe le pantofole, come dico io, hanno voglia di fare e di cambiare il mondo.
Giorgio, come sempre in questa trasmissione noi si conduciamo, facciamo domande, ma abbiamo anche noi tanto da imparare come operatori e operatrici dell'informazione.
Sì, no, insomma, come dire, non vorrei essere autocelebrativo, però a me veramente quest'ora di lezione mi fa molto bene, verso, sono sincero, anche le parole delle persone che partecipano a queste trasmissioni, diciamo così, introducono a ragionamenti che magari noi cominciamo a fare ma non abbiamo come riferimento preciso.
Oppure rimaniamo in quella griglia, sì, in quella gabbia, no? Anche non accorgendocene, esatto. Anche dal punto di vista appunto narrativo. E proprio questo un 25 novembre al mese vuol scardinare. Grazie alla professoressa Rene Biemi per
grazie
essere stata con noi. Puntata riascoltabile sulla nostra pagina un 25 novembre al mese su controradio.it. Come sempre ci lasciamo con la pillola conclusiva sul tema, curata dall'avvocata del Foro di Firenze, scrittrice Marina Capponi.
Secondo un proverbio africano, per educare un bambino ci vuole un intero villaggio. Nel nostro villaggio globale, così caotico, abbiamo necessità assoluta di ripartire dai bambini e dalla loro educazione. E se vogliamo sviluppare nelle persone la consapevolezza delle proprie emozioni e l'accrescimento delle abilità affettive per favorire sane relazioni interpersonali, dobbiamo intervenire molto precocemente. E perché l'educazione all'affettività sia davvero un'efficace forma di prevenzione della violenza di genere, è necessario che si affronti molto presto la relazione tra identità di genere e stereotipi culturali. Quindi indispensabile che le principali agenzie formative, famiglie e scuola coordinino le loro funzioni in un meccanismo di reciproco scambio e collaborazione a fronte di progetti e protocolli virtuosi in materia di pedagogia di genere, come le esperienze della Fondazione Cecchettin, si sente l'assoluta esigenza di un intervento sistematico ed istituzionale che per ora non intravediamo. Eppure non mancano le norme a livello sovranazionale in materia, a partire dalla Convenzione di Istanbul, che con l'articolo 14 prevede l'inclusione nei programmi scolastici di materiali didattici su parità di genere, ruoli non stereotipati, reciproco rispetto, soluzione non violenta dei conflitti interpersonali. Intanto continua il suo iter la riforma sull'educazione affettiva di questo governo. Dopo l'approvazione alla Camera a fine 2025, il disegno di legge sul consenso informato è giunto in Senato. Se fosse approvato nel testo attuale, i genitori di ragazzi e ragazze della scuola secondaria potrebbero escluderli dagli insegnamenti di educazione sessuoaffettiva e nelle scuole dell'infanzia e primarie si vieterebbero iniziative sull'affettività e la sessualità, in netto contrasto con le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che invece sostiene nei programmi scolastici l'educazione sessuale complessiva che inglobi gli aspetti cognitivi, psicologici, emotivi e sociali a partire dai 5 anni. Nonostante ciò sia in linea con il pieno sviluppo della persona umana, sancito dall'articolo 3 della Costituzione e come insegnava Don Milani, tutti hanno pari diritto all'educazione e la scuola serve proprio a livellare le differenze di partenza che la famiglia non sempre riesce a colmare.